Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 9 aprile, sono le 8.06 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti, ciao Riccardo, un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando.
Paolo Cassina, ciao Paolo.
Ciao a tutti, ciao Riccardo, grazie dell'invito e veramente speriamo di divulgare anche oggi tante cose belle, tante novità interessanti.
Complimenti per il successo del documentario.
Grazie.
Grazie tante. Lamberto Rimondini, ciao Lamberto.
Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Paolo, ciao Paolo.
E verso le 8.40 si collegherà anche Pietro Ratto. Oggi siamo un quintetto, attualmente siamo in quattro, poi saremo in cinque. Avremo tanti argomenti da trattare, vorrei partire però da Paolo Cassina e quello che sta accadendo un po' in molte sale italiane, perché devo dire che c'è stata una grandissima affluenza, quindi davvero hai fatto un bel lavoro. Io devo ancora vederlo tutto il documentario, ho visto solo un pezzettino, vorrei sentire un po' a caldo il tuo parere, quello che insomma sta succedendo, l'affetto. Com'è andata Paolo?
Allora, sicuramente è andata benissimo, adesso abbiamo fatto tre anteprime delle sei programmate, poi abbiamo fatto Milano, Bologna e Firenze, devo dire tutte e tre veramente molto bene. Milano è stato spettacolare, possiamo dire, perché siamo riusciti ad avere questa sala XL del Luci Cinema, per cui da 640 persone, che era totalmente piena, ci sono stati applausi, tanto affetto da parte delle persone. La cosa che veramente mi ha lasciato proprio bene, che c'erano tanti, veramente tanti amici, tante associazioni, tanti gruppi chiaramente di Milano che ringrazio, e gente è venuta da fuori Milano, addirittura mandato dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, e il foyer del cinema era praticamente stracolmo un'ora prima di cominciare, e giornalisti, amici, c'era Marianna Caneco, una delle protagoniste, c'era Raffaella Regoli, c'era il dottor Stramezzi, il dottor Stefano Manera, il biologo Alessio Fortunati, il chimico Gabriele Segalla, che ovviamente anche lui è una parte molto importante in questo film, e per cui veramente e sono riuscito anche a capire che sono arrivate anche persone che non erano proprio totalmente, diciamo, allineate col nostro pensiero, e questa cosa mi ha fatto molto piacere. per cui è stato un bel successo. E la stessa, giorno dopo è stato, no, 2 giorni dopo a Bologna è stata la stessa cosa, abbiamo riempito il cinema Nuovo Nosadella, e poi il giorno dopo ancora a Firenze, quindi al Teatro Aurora, anche lì quasi pieno, quasi totalmente pieno. Era una giornata di sole incredibile, con non so, 26 gradi fuori, però la gente è venuta comunque al cinema e c'è stata fino alla fine. Ed è stato veramente per me emozionante, perché c'è stato proprio un applauso proprio molto, molto prolungato, per cui la cosa mi ha fatto molto piacere. Ora siamo la prossima settimana siamo in altre 3 città, come stai giustamente facendo vedere, Genova, Verona e Vicenza, e poi sono già programmate tante altre date, penso che le locandine stiano già circolando in tutta Italia, per cui poi saremo anche adesso dico soltanto alcuni nomi, a Padova, Brescia, Torino, nell'Inter la milanese, poi saremo a Carpi, a Sasso Maggiore, insomma tante città, e chiaramente sui canali di Playmaster Movie e sui miei vi terrò chiaramente aggiornati su tutte le date.
Il documentario si chiama Non è andato tutto bene.
Esatto. Però, diciamo, per ora è andato tutto bene invece per quanto riguarda il documentario, tranne un piccolo infortunio che ho avuto, che mi sono fratturato un piede, però quindi sto cercando, diciamo, di stringere un po' i denti e presenziare lo stesso a queste anteprime.
Paolo Borgognone, ti aspettavi questo successo? Io sì, sinceramente, c'è un clima di cambiamento, tante persone che magari non si avvicinavano alle nostre tematiche, adesso per forza di cose ci sono purtroppo dentro e sono anche curiose di capire un po' quello che è successo.
Sì, me lo aspettavo, intanto buongiorno ancora a tutti, me lo aspettavo e voglio fare i miei complimenti a Paolo Cassina per aver realizzato questo importante docufilm, e mi auguro veramente che il successo avuto nelle anteprime dei giorni scorsi possa replicarsi e aumentare, perché abbiamo davvero bisogno di testimonianze e di opere anche di arte e di ingegno come questa, perché solo così noi potremmo non solo divulgare la verità storica, ma anche aggregare il pubblico, aggregare le persone attorno anche a quelle che sono state esperienze condivise da parte di chi le ha vissute, di chi era, diciamo così, sulle barricate, no? In quei giorni, in quei mesi terribili e drammatici, avvincenti, chiamiamoli un po' come si vuole, a seconda di come sono stati vissuti e del grado e di intensità della lotta che c'è stata da parte di ognuno di noi. Ma poi possiamo anche attrarre, aggregare persone appunto nuove che non avevano precedentemente esperienza in questo senso, che magari si sono avvicinati al mondo dell'informazione e dell'arte libere in questi ultimi tempi, no? E allora coinvolgerle significa aver ottenuto un successo in più. E poi naturalmente, come ho detto, il documentario, il docufilm in questione sicuramente è un'opera, una pietra miliare, perché rimarrà per sempre ed è il racconto, l'analisi dei fatti storici che sono intervenuti in questi ultimi anni, e per cui è un'opera fatta per restare e per imprimere anche una pietra miliare in qualche modo, no? E credo che ci sia bisogno di tutto ciò, e mi auguro che ci sia anche occasione di poter proseguire sulla strada del cinema, perché il cinema come arte in sé è fondamentale per fare critica sociale. La critica sociale in questi anni è ciò che l'informazione e la cultura libere hanno fatto, e anche, mi sento di dirlo, molto bene, e che però è completamente assente nel mainstream. Dunque un altro punto a favore di quest'opera è che è unica nel suo genere, perché sfonda, rompe il muro del silenzio, dell'omertà e delle complicità che invece nel mainstream sono il pane quotidiano. Questo è il mio parere su quanto è stato realizzato e sul lavoro di Paolo Cassina.
Il cinema, come l'informazione, Lamberto, è diventata una scatoletta, per carità, probabilmente è sempre stata, diciamo, voluta questa propaganda, ma ultimamente è molto evidente. Prima del tuo commento ti mostrerei questo appunto che ha fatto Alessandro Barbero. Lui ha dichiarato: viviamo in un periodo storico in cui la propaganda non è facilmente riconoscibile perché è diventata un aspetto dell'informazione. Il problema è che la gente crede di essere informata e invece in molti casi è solo vittima di un'informazione manipolata. Vediamo il video, poi vorrei il tuo commento.
Tutto questo non esiste più apparentemente. Manifesti di propaganda, sì, ma insomma veramente pochissima roba, no? Visivamente non c'è quasi più niente. Cinegiornali, lasciamo perdere anche quelli. La propaganda non è facilmente riconoscibile, perché di fatto la propaganda si è trasformata nel i telegiornali, i giornali radio, i quotidiani devono dire delle cose che non si vede, ma sono le cose che noi vogliamo che dicano. E di conseguenza quelle piccole sfumature, quei piccoli ritocchi nel tono che fanno sì che la gente capisca quello che noi vogliamo che si capisca. Quindi diciamo, io ho l'impressione che non viviamo più nell'epoca dell'epoca d'oro della propaganda, che è stato appunto il Novecento, quando se tu vivevi in un paese che era impegnato in qualcosa di grosso, una guerra o un'avventura coloniale o comunque un litigio con altri paesi, continuamente davanti agli occhi avevi il manifesto. Se andavi al cinema non potevi vedere una commedia o un cartone animato senza che prima ti sparassero 10 minuti di sfilate e di discorsi. Se attaccavi la radio sentivi il governo che con toni magniloquenti ti diceva la sua verità, ed era chiaro che era la sua verità. È l'epoca in cui Orwell, scrivendo 1984, immagina un futuro in cui tutti avranno in casa uno schermo che deve stare obbligatoriamente sempre acceso e dove parla il Grande Fratello. Non è andata così. Quei segni visibili, riconoscibili di propaganda non ci sono più. La propaganda diventa un aspetto dell'informazione. Il problema è la gente crede di essere informata e invece in tantissimi casi non è informata, perché quello che gli è stato somministrato non era informazione oggettiva, ammesso che sia possibile farla, ma era informazione appunto calibrata al punto giusto.
Lamberto, cosa possiamo dire?
Beh, intanto desidero fare complimenti a Paolo Cassina, perché è un'opera importante e coraggiosa. Stiamo iniziando il secondo rinascimento, questo penso, è quello che penso. Per quanto riguarda la propaganda e l'informazione, penso che Barbero abbia detto qualcosa di assolutamente sensato, nel senso che prima penso ai comunicati dell'EIAR, ventennio, era sfacciatamente palese la propaganda, poi via via si è affinata. C'è un documento importante, si chiama Field Manual 3031B, è un documento del segretato dove questi signori ci raccontano come hanno fatto a manipolarci. Ovvio che se è stato desecretato c'è un successivo che è in corso. Di fatto la propaganda oggi è mimetizzata, per cui se accendi la televisione e non sai tramite altri canali qual è probabilmente la versione più vicina alla realtà, chiunque si beve quello che viene detto, quindi è oggettivamente difficile. Non sto dicendo che sia impossibile uscirne, anzi, se così mi piacerebbe dare un consiglio per gli acquisti, come si diceva una volta. Partiamo dal presupposto che tutto quello che viene detto nelle TV mainstream sia una menzogna, così abbiamo azzerato il problema. Magari il gioco potrebbe essere di cercare di capire tra le tutte menzogne che raccontano se c'è qualche notizia vera. Attenzione, non è banale la menzogna che viene raccontata, perché se c'è il bicchiere mezzo pieno, qualcuno può raccontare che è mezzo pieno, qualcuno può raccontare che è mezzo vuoto, quindi entrambe le versioni sono di fatto attendibili. Qui la situazione è molto peggio, perché si snatura, si sdoganano dei concetti, vengono applicate delle tecniche di comunicazione davvero poco piacevoli, quindi la finestra di Overton, per capirci, vengono sdoganati dei concetti. Un influencer magari ti dice chi sono io per giudicare male quella determinata cosa, e quindi si crea l'opinione, si rompe il muro del tabù, e quindi faccio un esempio, cannibalismo, non volevo andare su teoria gender o altro, perché banale, fin troppo banale, parliamo di cannibalismo, se un personaggio molto influente, molto noto, dovesse dire, ma in fondo chi sono io per giudicare qualcuno a cui piace la carne umana? Ecco che si rompe il tabù. Quindi normalmente accade, almeno nell'Unione Europea, che dalle parti dell'Olanda facciano una legge dove viene connotato questo fenomeno come permesso a patto che ci siano certi requisiti, ecco che c'è anche l'appiglio legale. A quel punto, una volta che si è fatta breccia nell'aspetto legale, a cascata normalmente segue la Gran Bretagna, poi a seguire gli altri stati. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché la propaganda in corso non è casuale e segue un progetto specifico fatto a tappe successive. Queste tappe, negli ultimi 4 anni quantomeno, hanno accelerato il loro percorso. Per cui concludo, massima attenzione, massima allerta alle informazioni che arrivano dal mainstream.
Paolo Cassina. Sono nati molti canali in questi anni che hanno provato a dare una controinformazione o vera informazione. Quale pensi sia la strada più adatta per il futuro? Perché sicuramente non basta.
Penso che la strada più adatta sia quella che stiamo cercando tutti col suo ruolo di fare adesso, per cui tantissimi canali diversi, tante forme di comunicazione diversa, per cui questa che stiamo utilizzando adesso, il cinema, che secondo me è molto importante perché può appunto avvicinare altre persone, lo può fare appunto in maniera live, per cui le persone vengono fisicamente, c'è tutta un'altra energia, è tutta un'altra cosa. La televisione, chiaramente, dove si può fare, come comunque sta succedendo, anche quella, diciamo, ufficiale, il volantinaggio, le manifestazioni di piazza, perché secondo me tutto quello che viene va bene. Questa è, diciamo, la mia opinione. Per cui veramente tante fonti diverse, e andare a cercare in maniera capillare di andare a prendere le persone, perché magari uno può essere più sensibile al cinema, un altro può essere più sensibile a una manifestazione di piazza, passa, e vede una cosa, sente una cosa che gli interessa e si ferma. Io sono stato a queste manifestazioni, che ho anche inserito nel film, che si chiamavano Il silenzio degli innocenti, e che cercavano di mettere luce sul fenomeno veramente agghiacciante delle morti improvvise, e devo dire che la gente si fermava. Venivano messe questi cartelli con questi visi, con queste storie di queste persone decedute in Piazza della Scala. È successo l'ultima un anno e qualcosa fa, e parecchia gente si fermava perché chiaramente era impressionata da questi cartelli, impressionata da quello che si diceva. Sono stato, ho seguito, come penso molti sappiano, Giorgio Bianchi nella sua campagna elettorale, e anche lì tantissima gente si avvicinava ascoltando le sue parole, che risultavano chiaramente interessanti e differivano da quello che veniva comunicato chiaramente in altri canali del mainstream, nelle altre campagne elettorali dei partiti, diciamo mainstream. Per cui secondo me tutto va bene, e bisogna veramente premere tanto sull'acceleratore della comunicazione, perché come è stato detto dai tuoi ospiti, è questa, diciamo, la cosa più importante, la cosa su cui il sistema spinge. Per cui lo vediamo, appunto, l'abbiamo visto negli ultimi 4 anni, quello che è successo. C'è stato rifilato qualsiasi tipo di balla, e stanno continuando a farlo anche adesso con le narrazioni, diciamo, delle guerre soprattutto. Per cui secondo me tutto va bene, ecco, basta essere animati veramente da uno spirito di verità, di ricerca, e porre, diciamo, degli elementi, diciamo, provanti. Ecco, io ho cercato di farlo anche nel documentario, mostrando proprio delle ricerche scientifiche proprio che sono inattaccabili, per cui quando uno porta chiaramente questo tipo di elementi è meno attaccabile, penso.
Passiamo alla notizia, Paolo, mi è girato qualcosina ieri sera, vuoi che iniziamo da Salvini?
Certo. Credo che la notizia, faccio anche vedere dal mio canale Telegram, Salvini con la Lega si è schierato apertamente a favore dell'Ucraina e dell'Unione Europea, non è una novità, però è arrivata proprio la dichiarazione ufficiale, ecco. Questa intervista Libero, io con l'Ucraina per guidare l'UE, la Lega c'è. Torniamo all'analisi di questi partiti del populismo cosiddetto di destra, eccetera, ma anche del populismo di sinistra, che questi partiti che nella narrazione, e adesso neanche più nella narrazione, ma diciamo così, si propongono come avversari dell'Unione Europea o si proponevano come avversari dell'Unione Europea, poi nei fatti facevano tutt'altro, hanno fatto tutt'altro, si sono classificati come partiti di sostegno, di supporto esterno all'Unione Europea attraverso una critica compatibile che poi si è trasformata in sostegno, in appoggio alle politiche dell'Unione Europea. Oggi questi partiti, la Lega è uno di questi, ma anche altri stanno prendendo questa strada, ad esempio in Olanda il PVV, si sono chiaramente e inequivocabilmente schierati anche in tema di politica estera a favore della NATO. Lo sono sempre stati, non sono cambiati. Per un certo periodo, attorno al 2014-2018, insomma, per cavalcare l'onda del malcontento popolare contro le strutture sovranazionali neoliberiste e atlantiste, dalla Unione Europea alla NATO stessa, e per cercare di fare cassa elettorale, per cercare appunto anche di convogliare, aggregare voti di malcontento e di protesta al fine di in qualche modo tenerli in una sorta di congelatore politico in modo che non fossero spendibili, utilizzabili per altro tipo di intervento nella politica, nella società e anche nelle mentalità per cambiare realmente le cose, ecco, hanno cavalcato l'onda e si sono dimostrati in qualche modo partecipi di questa critica all'Unione Europea, alla NATO, e se ne sono fatti in modo più o meno esplicito, più o meno ambiguo interpreti. Oggi invece, anche complice il clima di guerra in cui siamo stati precipitati, sono costretti questi partiti a, diciamo così, togliersi la maschera, ecco, a rivelare la loro vera natura, ovvero la loro vera natura di attori politici funzionali a preservare le logiche di sistema, le logiche neoliberiste, il vincolo esterno. Questi oggi si configurano come partiti del vincolo esterno, proni a quelli che sono i diktat del vincolo esterno. Tant'è vero che Salvini fa questa dichiarazione, che è una dichiarazione di piena fedeltà alla NATO, all'Unione Europea e al neoliberismo. Dice tutto in questa intervista. Non mi sento di destra, dunque sostanzialmente si sente un liberale. Sono a favore dell'Ucraina, ovvero sono a favore della NATO, perché poi l'Ucraina in sé per sé è un'appendice geopolitica della NATO in questo momento, un pungolo della NATO per cercare di colpire la Russia, e dunque Salvini si schiera da quella parte in maniera inequivocabile, come ha anche fatto la Le Pen in Francia e come ha fatto il PVV in Olanda, sono partiti del gruppo europeo di Salvini. E poi naturalmente dice, sono pronto a guidare la UE, ma non eri per uscire dall'Unione Europea, gli chiederei io. Qualche anno fa i manifesti della Lega erano basta euro, no euro, e adesso invece la Lega si mette alla guida del sistema di governance multinazionale e multilivello che ha prodotto l'euro. Insomma, siamo in un clima ormai di guerra E il clima di guerra si esprime anche in questo senso, anche attraverso l'arruolamento e la richiesta, perché poi alla fine sono richieste di arruolamento queste, non sono richieste di dichiarazioni di fedeltà anche da parte dei vertici politici, istituzionali, economici, interni e sovranazionali a questi attori politici un tempo definibili come populisti e oggi pienamente inseriti nel sistema di compatibilità neoliberali. Ma in un clima di guerra, proprio quello che ti viene chiesto è un atto di fedeltà e viene chiesto naturalmente a quelli che così nella narrazione comune in qualche modo sono stati equiparati, assimilati un po' ai birichini della classe, no? Oggi gli viene chiesto di allinearsi perché appunto in un ambito in cui la guerra è protagonista è chiaro che la politica così come la società devono essere irregimentate. E qui torniamo al discorso della propaganda molto interessante che si faceva precedentemente. La propaganda oggi agisce sicuramente in termini subliminali, nascosti, occulti, come ha spiegato Barbero, no? Nei telegiornali, nelle notizie di gossip, insomma, viene diluita questa propaganda in modo che arrivi all'utente senza però essere esplicitamente manifestata come appunto una richiesta di adesione a una determinata azione politica. Ma non sempre è così. Ci sono anche episodi e aneddoti di propaganda esplicita, diretta, certo aggiornata rispetto ai termini di quelli che potevano essere gli anni 20 del secolo scorso, ma non dissimile nei contenuti. Ad esempio la von der Leyen, che ormai è in qualche modo il simbolo di questa guerra, delle politiche di guerra, delle politiche di benedizione di massa, eccetera, eccetera. La von der Leyen che si presenta al Parlamento europeo, dove era vestita con il tailleur giallo-blu, beh, quella è propaganda esplicita, non è propaganda indiretta, quella è una ripetizione, una riedizione in chiave postmoderna, ma senza discostarsi troppo dai contenuti e per certi versi anche dalle forme della propaganda classica. La von der Leyen che rischia di essere rieletta a presidente della Commissione europea dopo il 9 giugno di quest'anno, anche e soprattutto grazie ai voti, badate bene, di quei partiti tra virgolette populisti che avevano fatto della critica al vincolo esterno il loro cavallo di battaglia quando era ora di raccogliere, di rastrellare il voto tra virgolette dissidente, e oggi utilizzano quei voti e quei consensi per tributare il loro sostegno alla von der Leyen che ha fatto la guerra contro quei dissidenti. Per cui vedete che il sistema è molto bravo nel creare consenso, ma anche nel manipolare le forme di dissenso per poi poterle gestire e per poter in qualche modo anche anestetizzare, narcotizzare i loro elettori.
Un commento di Lamberto Rimondini, poi diamo il benvenuto a Pietro Ratto in trasmissione.
Beh, indubbiamente, come ha detto ora Paolo, come ha detto Barbero, la propaganda è strisciante ed è un mezzo per persuadere un po' l'opinione pubblica per tappe successive a un nuovo assetto. Sarei comunque prudente, nel senso che è vero che c'è questa tendenza negli ultime settimane ad alzare i toni, a parlare di guerra ormai inevitabile, quindi quando dico guerra inevitabile intendo di aspettarci l'arruolamento dei nostri giovani. Ricordo che la leva non è stata abolita ma è stata solo sospesa, quindi dai 18 ai 57 anni nel caso sarebbe possibile essere chiamati alle armi. Ma ci stanno abituando all'ipotesi di uno stormo di aerei che ci possa bombardare. Questo è psicologicamente un po' lo stesso giochino che è stato fatto all'epoca della farsa pandemica. Ci sono i morti per strada? Mai visti morti per strada, però il raccontato in televisione, penso ai camion di Bergamo e a tutta quella sorta di brutale propaganda al male, un po' si ripete in questa fase. L'importante è che noi abbiamo un percepito di angoscia, di paura, di rabbia e quindi facilmente manovrabili. Non è dato di sapere che cosa potrà accadere. Sarei comunque prudente, vado oltre. Non è un caso l'Ucraina, perché in base alle teorie geopolitiche, in particolare quella di Mackinder, l'Ucraina è un'area perno. Che cosa significa? Che se l'Ucraina fa parte della Russia, la Russia è un impero. Se l'Ucraina non fa parte della Russia, la Russia è gestibile. Può essere smembrata nei progetti di questi personaggi. C'è questo disegno di dividere la Russia in almeno 3 o 4 parti. È l'ultimo baluardo cristiano ortodosso. Quindi ci sono tanti conflitti tutti insieme. Ce n'è uno evidente, che è quello sul fronte. Ce n'è un'altra serie di conflitti meno evidenti, finanziario, economico, il cibo, le materie prime e soprattutto quello finanziario e della moneta digitale come progetto insieme. Quindi cosa significa? Tutte le volte che questa elite, chiamiamoli possessori universali, come diceva Giulietto Chiesa, intendono cambiare il sistema globale, quindi dal gold standard passando al gold exchange standard, poi alla moneta fiat che stiamo usando adesso, 1971, hanno usato una strategia. La loro strategia non cambia mai, è sempre la stessa. In Italia 4 volte lo stesso schema di dominio, a livello globale lo stesso schema di gestione e di modifica. Cosa sto cercando di dire? Napoleone aveva avuto l'incarico di mettere la banca Rothschild in Russia, non ci riesce, però con il caos politico e sociale che genera in Europa, questa elite impone il gold standard. Però per questi sono sistemi ancora troppo, diciamo, democratici per il gregge e quindi vogliono ancora stringere la maglia. Provocano 2 guerre, la prima e la seconda, finanziano le opposte fazioni, bolscevichi e antibolscevichi, finché nel 1944 riescono a imporre il gold exchange standard, cioè un mondo dollaro-centrico dove il dollaro è l'unica moneta convertibile in oro, cioè a dire che tutti gli stati del mondo devono comprare dei dollari per pagare le materie prime. E in questo modo tutti gli stati del mondo hanno contribuito ad armare gli Stati Uniti. Sistema ancora troppo democratico, per cui si inventano il denaro fiat, ovvero una tipografie private che stampano carta igienica, diciamo così, non garantita. Come fanno a imporre questo nuovo sistema? Alzano i toni di guerra fredda, quindi siamo nel periodo di Brezhnev, metà, diciamo dal 65 al 75, sono gli anni peggiori, diciamo, per un certo aspetto di guerra fredda, guerra in Vietnam, crisi petrolifera, nel nostro caso c'è anche la strategia della tensione, gli anni di piombo. Quindi mentre noi siamo distratti, ci infilano il denaro fiat. Con l'autoabbattimento delle Torri Gemelle 2001 inizia l'ultimo giro di giostra, e cioè l'imposizione di una società digitale, dove se abbiamo l'identità digitale, quindi abbiamo fatto i bravi, possiamo comprare il latte, e diversamente ci viene tolto il diritto di avere dei servizi. È una società lager, quella che si prospetta nei piani che loro hanno in mente, ma gli sta andando storto, lo ribadisco, quindi e concludo, da dove si capisce che gli sta andando storto? Hanno accelerato, e quando uno accelera e vuole concludere in fretta vuol dire che qualche pezzo gli è andato fuori dal coro. Prova ne è il docufilm di Paolo, di nuovo complimenti. Prova ne è il sorgere di un risveglio generale che, specie negli ultimi 6, 7, 8 mesi, riscontro ben più frizzante rispetto a 3 anni fa. Quindi, personalmente, grande ottimismo. E mi auguro che questa ondata sia solo l'inizio di un nuovo corso, il secondo rinascimento.
Pietro Ratto, benvenuto. Come stai intanto? Devi attivare il microfono, però, scusami. Vai. Abbiamo iniziato dal film documentario. Sì, ti sentiamo. Dal film documentario di Paolo Cassina, non è andato tutto bene. Poi siamo passati a questa conferenza di Barbero in cui dichiarava che la propaganda ormai è molto più subdola perché ha inquinato completamente l'informazione e non solo l'informazione. Poi siamo passati anche alla guerra e alla crisi che ovviamente stiamo ovviamente tutti assistendo, questa entrata bellica a gamba tesa un po' in tutti gli ambiti sociali. Vorrei sapere la tua visione da ex professore, da scrittore e anche le tue esperienze che hai avuto ultimamente. So che hai avuto qualcosa di abbastanza importante.
Ma è chiaro che la situazione non sia delle migliori, ma insomma la propaganda non l'hanno certo inventata gli uomini del nostro tempo, non l'ha neanche inventata Goebbels, nonostante sia stato ministro di quel tipo di dicastero. Dal 1933, in realtà la propaganda è qualcosa che è connaturato il potere stesso sin dalle origini dell'umanità. E quindi, per esempio, fortissima è stata la propaganda della Chiesa Cattolica in 2000 anni e la censura e tutto quello che questo ha comportato in termini di vittime, di allineamento alle posizioni ortodosse, ricordiamo la scolastica e tutto quello che è stato fatto per spingere le persone a non pensare con la propria testa, anche soltanto a non fare domande e porsi dubbi. Il dubbio è sempre nemico di qualsiasi forma di potere. La propaganda ha il compito di scompaginare le carte, di eliminare tutti i dubbi e tutte le versioni alternative, come ricordo un tempo venivano bollate dalla Chiesa come fabula e adesso semplicemente con un anagramma le si chiama bufala. Ma in realtà quello che è di nuovo è un aspetto che secondo me Heidegger ne mette in luce a metà del Novecento, cioè quello delle immagini del mondo, quando la propaganda si associa alla questione dell'immagine e quindi dei mass media e quindi di una raffigurazione del mondo proiettata sulla popolazione da chi quella raffigurazione ha concepito e pretende sia quella ufficiale sia la verità. Ecco, quando questa raffigurazione viene si avvale, no, della propaganda dei media, automaticamente viene un potere incredibile, perché facciamo il salto dalla fase in cui, ed è tutta la fase storica precedente, bisognava fare e dire ciò che il potere voleva, ad una fase che è quella in cui si pensa ciò che il potere vuole che si pensi, cioè si è riusciti a modificare l'aspetto del pensiero. D'altra parte anche qui la svolta storica è il Concilio di Trento, e quindi dal 1545 in avanti questa idea per cui l'eresia possa essere, diciamo, estirpata alla radice andando a fondo nei pensieri all'interno dei confessionali, per la prima volta dopo lunghi secoli di penitenza si arriva alla confessione, che poi di fatto è quel sacramento tramite cui la Chiesa cerca di entrare nel pensiero delle persone, dando quindi giudizi e ammonizioni e censurando aspetti che appunto attengono a ciò che l'uomo pensa e quindi a ciò che concepisce dentro di sé. L'immagine del mondo è un problema. Nell'epoca delle immagini del mondo Heidegger fa presente chiaramente come a vincere, l'immagine vincente sarà quella del più forte. E quindi in questo momento noi viviamo un'immagine del mondo che è quella che dobbiamo vivere, perché opportunamente prodotta e riprodotta dai canali di cosiddetta informazione. Molto spesso bisogna stare attenti, perché anche i canali di cosiddetta controinformazione proiettano la loro immagine del mondo, tante volte allarmistica e catastrofica come quella proiettata dai canali di informazione ufficiale, e quindi in realtà sembra che il gioco sia poi quello di attirare il più possibile delle visualizzazioni, dei riscontri, delle adesioni, sia da una parte che dall'altra. La sfida l'ha ben capita Nietzsche alla fine dell'Ottocento, la sfida è quella dell'oltreuomo, no? Cioè dell'uomo che distrugge, in qualche maniera anche cartesianamente, distrugge tutto ciò che, non, che può essere messo in dubbio, e quindi distrugge qualsiasi immagine del mondo che possa essere appunto considerata non dimostrabile a livello oggettivo e diciamo così scientifico, distrugge tutto questo e si crea un proprio sistema valoriale, una propria immagine del mondo che fa valere contro tutto e tutti, con volontà di potenza, e poi di fatto ecco perché questa saggezza dell'oltreuomo poi alla fine è, diciamo, follia, perché nel momento stesso in cui l'immagine del mondo è la tua e la imprimi su tutto ciò che hai intorno, evidentemente sei un folle, cioè stai agendo in maniera totalmente autonoma e disconnessa dalla realtà. E Freud stesso a chiamare la psicosi, a definirla proprio come perdita della connessione con la realtà. E quindi lo psicotico diventa il saggio. Negli anni 20-30 era stato Carlo Schmitt ben a sottolineare come la questione della tecnologia si sposasse perfettamente con quella dell'epoca in cui stava vivendo, e tanto più cent'anni dopo nell'epoca in cui viviamo noi. Lui dice chiaramente che la tecnologia è il sistema che meglio si adatta all'ordinamento politico della dittatura. In effetti è proprio attraverso la tecnologia che la dittatura può pervadere ogni ambito della nostra vita, sia nel senso di prevenire qualsiasi dissenso, chiedo scusa per il gioco di parole, ma anche nel senso di prevenire qualsiasi azione che poi possa essere considerata in qualche maniera illegale. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui ci troviamo al cospetto del tribunale delle intenzioni, non siamo neanche più davanti a una giustizia che sanziona l'azione illecita, ma ci troviamo addirittura a essere sanzionati per l'intenzione. E questo è proprio quello che dalla metà del Cinquecento viene elaborato per evitare qualsiasi forma di eresia, che di fatto è un termine che allude alla libertà e alla scelta di un'opinione diversa. Concludo ricordando che quando Nietzsche afferma che Dio è morto, dice proprio questo, cioè è morta la verità ufficiale, quindi è morta l'idea dell'immagine oggettiva del mondo. Già Kant aveva dato picconate in questo senso all'oggettività, e nel momento in cui è morta una visione universale necessaria, e dunque una visione, diciamo, scientifica, alla fine per Nietzsche Dio è questo, è simbolo di questo, l'unica cosa che può accadere è o di finire nel più totale nichilismo, ed è ciò che sta avvenendo alla stragrande maggioranza della popolazione oggi, cioè il nulla esistenziale, la depressione esistenziale all'interno della quale va bene tutto e va male tutto perché tanto non c'è più nulla di vero, oppure lo sforzo, lo streben fichtiano, cioè lo sforzo verso una ricostruzione di una verità che necessariamente non può che essere soggettiva, e questo anche a discapito, ripeto, di qualsiasi forma di informazione, anche quella che si dichiara controinformativa, ma che in realtà spesso non fa che spingere le pecore a passare da un ovile all'altro.
Paolo Cassina, la propaganda scientifica tramite Bassetti ed altri è tornata sul morbillo. Ci sono tre notizie, adesso ti leggo velocemente. Morbillo, Bassetti, è partita l'epidemia, bisogna vaccinare. A lanciare l'allarme morbillo è il primario di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che commenta i dati dell'Istituto Superiore della Sanità. Poi arriva Pregliasco, perché ha preso il tormentone mediatico primaverile. Serve una campagna vaccinale con chiamata attiva, proteggere i soggetti a rischio come insegnanti e operatori sanitari. Per arriva Cicozzi, che ha dichiarato: mi chiedo come possa esserci, il morbillo sottintende, visto che dal 2017 c'è l'obbligo vaccinale. Una ipotesi è che l'informazione sulle vaccinazioni potrebbe non aver raggiunto alcune etnie. Allora, battono sempre sul vaccino. Secondo te, dopo tutti questi anni, le persone sono ancora così solerti nel correre negli hub o a fare queste tipologie di azioni, o dovranno in qualche modo obbligarle?
Guarda, io penso che un po' di gente l'abbia capita da quello che è successo, tanto è vero che la campagna vaccinale scorsa anti-Covid è andata chiaramente fallimentare, è andato uno zero virgola vaccinarsi, per cui io penso che la gente, anche purtroppo con le conseguenze derivate da questi sieri, abbia capito che bisogna stare molto 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 attenti, per cui io penso che questi tentativi di dare vita a una nuova campagna ulteriore, ricordiamoci che noi abbiamo sempre queste vaccinazioni obbligatorie pediatriche che sono già di per sé un abominio, e questo lo sappiamo da anni, per cui io penso che la gente un pochettino stia capendo, grazie appunto a, cioè grazie a causa di quello che sta succedendo, diciamo, agli italiani. Detto ciò, non è la prima volta, ovviamente, perché tutti ricordiamo chiaramente le balle che sono state dette dall'ex ministro Lorenzin sempre sul morbillo anni fa, quando, diciamo, stava dando vita al suo decreto. Le persone che tu hai citato ovviamente sono tutte, diciamo, piene di conflitti di interessi fino ai capelli, per cui non è un professor Bassetti, ovviamente è fra i primi, ma non è un segreto che collabori con svariate case farmaceutiche. E tutti ricordiamo chiaramente la sua repentina giravolta, diciamo, da paladino, diciamo, dei diritti degli italiani, fino a diventare, diciamo, il primo vassallo della vaccinazione anti-Covid obbligatoria. Per cui assolutamente non fidarsi di queste persone che sono appunto tutte piene di interessi economici che derivano dalle case farmaceutiche che li foraggiano. E assolutamente essere molto molto dubbiosi di qualsiasi tipo di vaccinazione. Io sto portando in giro anche un altro documentario che ho fatto alcuni anni fa, che è molto più corto, sono tipo 30 minuti, che parla appunto dei danni derivanti da queste inoculazioni pediatriche, che sono tenute chiaramente secretate da anni, e si chiama Reazione Avversa, ma ce ne sono tanti altri in giro. C'è il documentario di Alessandro Amori, Vaxover, Il ragionevole dubbio, era uscito Vaxed, che per chi l'ha visto è chiaramente un documentario scioccante, per cui anche da quel punto di vista le informazioni, i documentari, i video possono fare, diciamo, la loro, praticamente vedere quanta sofferenza possono portare queste inoculazioni ai bambini fa veramente venire tanti dubbi. Qui stiamo parlando comunque di sostanze industriali, perché sostanze che non sono assolutamente tenute sotto controllo, dove dentro hanno trovato di tutto. Ci sono state delle analisi alcuni anni fa di alcuni lotti di queste sostanze, è stato trovato dentro la qualsiasi cosa. Qui stiamo sempre parlando di sostanze appunto molto potenzialmente pericolose. Io veramente invito gli ascoltatori, che ovviamente saranno già informati della cosa, ma di spargere la voce veramente sulla pericolosità di questi cosiddetti, diciamo, di questi sieri, di qualsiasi tipologia, ecco, per cui, e trovare sempre strade alternative per non cadere in questa trappola.
Anche la RAI, Paolo Borgognone, aveva fatto un documentario che si chiamava Inventori di malattie. Poi è arrivato il 2020, anzi il 2017 prima, poi il 2020 e 2021, abbiamo visto la giravolta totale dei mezzi di comunicazione di massa.
Sì. E basta ricordarci le pubblicità che mandavano in onda nel 2020, no? Durante il confinamento, in maniera ossessiva, fidatevi solo delle... anche questa, no? Questa è propaganda diretta, esplicita, non mediata da alcun tipo di filtro che la rende subliminale, eccetera, eccetera. Fidatevi solo dell'informazione ufficiale. Se non è propaganda e autoapologia diretta di un sistema, questo, fidatevi solo dei comunicatori ufficiali, diffidate e spegnete i canali che propagandano fake news. Insomma, il leitmotiv era ripetuto ossessivamente ogni giorno, ma questo è da dittatura, cioè è da regime autoritario mandare in onda degli spot televisivi in cui aziende pubbliche aziende private vengono definite, vengono incoronate da un punto di vista mediatico, però da se stesse si autoincoronano, diffusori e divulgatori dell'unica verità possibile. Ma chi è che stabilisce che l'unica verità possibile sia appannaggio di queste 5 o 6 emittenti televisive e dai 3 o 4 principali quotidiani della carta stampata? Cioè, si sono da soli investiti di questo privilegio e di questa autorità che non hanno. E attenzione, e hanno utilizzato il loro potere di fuoco multimediale per accreditarsi come gli unici portatori della verità. E questo è un tipico esempio di propaganda diretta non mediata da alcun tipo di intervento tesa a renderla in qualche modo più subliminale. Però attenzione, di fronte anche al tentativo di irregimentare la società, di metterci gli uni contro gli altri, di inoculare un pensiero unico e non solo un farmaco genico sperimentale, ma anche un pensiero unico che poi rende le persone più suscettibili anche ad aderire dal punto di vista dei comportamenti a quelle che sono le prescrizioni del regime. Abbiamo fatto tantissimo e dobbiamo continuare a farlo. Abbiamo citato il documentario, il docufilm di Paolo Cassina. Vorrei anche citare, perché sono 2 anni oggi, dall'ultima grande manifestazione di piazza. Eravamo a Torino, in Piazza Castello, 9 aprile 2022, con 100 giorni da Leoni, ma sul palco c'erano tutti i leader dei movimenti e dell'informazione libera, e quella fu una manifestazione a cui aderirono, io c'ero, lo posso testimoniare in maniera del tutto onesta e non così apologetica, perché ci sono state anche delle manifestazioni che non sono andate benissimo, ma quella manifestazione, in quella manifestazione c'erano migliaia e migliaia di persone, c'era una piazza, come per chi conosce un po' Torino, Piazza Castello, che è enorme, piena, ed era esattamente il 9 aprile del 2022, 2 anni fa. Io credo che sia quello un punto importantissimo, è stata uno degli ultimi importantissimi grandi raduni in cui erano presenti tutti. Mi auguro che vengano messi da parte narcisismi, personalismi, carrierismi, mi auguro che vengano risolti nel modo più franco, veritativo, ma anche diretto e senza giri di parole, senza mezzi termini, litigi, incomprensioni, malumori, e si torni a percorrere quella strada, si torni a percorrere la strada della comunità e dello stare insieme, anche e soprattutto tra persone che magari non su tutto la pensano allo stesso modo, perché poi nelle piazze c'era un po' di tutto, ma l'importante è non essere soli, non isolarsi di fronte ai rischi e ai pericoli di queste strategie di manipolazione che vengono messe in atto, vengono tentate ai nostri danni. Credo che ripartire anche ricordando un attimo quella giornata molto partecipata, molto anche emotivamente vissuta, sia importante, e credo che si debba fare uno sforzo di immaginazione oltre che di azione, naturalmente le due cose poi vanno di pari passo, per ricominciare da dove appunto avevamo concluso 2 anni fa da questo punto di vista.
Guarda, adesso sto recuperando il video di quella manifestazione e lo pubblichiamo alla fine.
Grazie.
Vi faccio sentire anche cosa dicevano in televisione.
Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà.
Oggi Lamberto, più che mai, l'informazione. E poi Pietro.
Beh, quando un regime sta arrivando al capolinea, commette sempre le azioni più folli. Invito tutti a cercare gli 11 punti di Goebbels e leggerli e farci una domanda: ma l'Unione Europea sta applicando questi punti o è una casualità? Perché sembra che siano effettivamente rispettati in maniera molto precisa, cioè a dire che è cambiata la bandiera, ma il risultato non cambia. Poi faccio una battuta per tornare successivamente all'aspetto propaganda. Ci siamo chiesti chi era il nonno della von der Leyen, così butto là. Bene, la propaganda, per concludere un po' il senso di questa puntata, dal mio punto di vista, è un'arma vincente quando è puntata verso aspetti positivi, quindi eleva, non è sbagliata tout court, diventa letale quando invece, come è accaduto in particolare negli ultimi 80 anni e inoltre con diciamo aspetti nefasti negli ultimi 4, quando viene usata verso il male. Quindi in questo periodo invito tutti quanti a non credere a ciò che viene detto in televisione e nella carta stampata. Un pensiero banale, ma bisogna essere anche semplici alle volte nel comunicare, porsi sempre delle domande e in particolare perché. La domanda forse più importante di tutti è a chi conviene, perché sarà un caso, ma il mainstream, quindi televisione di Stato e grossi gruppi privati, hanno sempre qualcosina da guadagnarci. E quindi per il bene di tutti, meglio tenere gli occhi aperti e non cascare nelle trappole.
Pietro, un tuo ultimo spunto di riflessione, poi andiamo in chiusura.
Ma dunque, sono state dette molte cose. Ricordo che, insisto su questo punto, la propaganda è vecchia come l'uomo, cioè non sono molti a sapere o a ricordarsi che, per esempio, che ne so, Giovanni Villani, uno dei più grandi cronisti del 300, era un banchiere, che Petrarca era figlio di un banchiere, che Boccaccio era figlio di un banchiere, e che tutto quello che noi sappiamo relativamente al loro apporto e alle loro testimonianze è comunque per forza viziato dagli interessi economici che le loro famiglie avevano intrecciato con grandissimi ceppi di dinastie di banchieri come i Frescobaldi, come i Peruzzi, come i Bardi, come gli Acciaiuoli, i Salviati. Stiamo parlando di banchieri di cui mi occupo nel prossimo libro che sta per uscire e che ancora oggi sono saldamente in cima ai vertici del potere. Poi, come non dimenticare che il principale organo di propaganda mascherato da informazione in questo momento è addirittura da agenzia di istruzione, in questo momento Wikipedia. È piuttosto impietante sia constatare tutte le contraddizioni, gli errori che sono presenti in Wikipedia, ma anche tutti i conflitti di interesse di coloro che, soprattutto a livello di Wikimedia, hanno nel gestirla. Io ricordo che per il mio peccato mortale di aver pubblicato Il Milite Ignaro, che è il libro dal quale si evincono talmente tante informazioni che ancora oggi potrebbero, anzi soprattutto oggi, potrebbero bloccare qualsiasi velleità di come dire, per esempio di obbligo vaccinale, perché è presente il caso dell'ufficiale che rifiuta il vaccino al momento dell'arruolamento e quando viene deferito alla corte militare e viene condannato, fa ricorso alla giustizia ordinaria e gli viene riconosciuto che per questioni legate alla libertà di coscienza quello non è un ordine a cui non ha obbedito, ma è uno scrupolo suo legato alla sua libertà e all'articolo 32 della Costituzione, e viene di fatto assolto pienamente, cosa che avrebbe costituito assolutamente un precedente importante oggi. È uno che parla del fatto che l'85% dei malati della sindrome della guerra del Golfo, malati ufficialmente per colpa dell'uranio impoverito, l'85% dei malati, dei militari malati in Italia da sindrome della guerra del Golfo, non è mai stato nel Golfo, non ha mai partecipato alla guerra del Golfo, anzi non è nemmeno mai uscito dai confini nazionali e dunque non ha mai avuto contatti con l'uranio impoverito, ed è questo soprattutto la quarta commissione parlamentare d'inchiesta, la commissione Scanlon, ad accertare che si tratta in realtà di una questione di cocktail vaccinali somministrati in piena mancata osservanza di quelle che erano le norme dei bandi di arruolamento via via emessi. Ora, alla luce di questo, cosa succede? Che il 9 giugno del 2023 Wikipedia mi cancella completamente, annuncia già la mia rimozione dall'inizio di maggio, comincia una battaglia tra lettori e i wikipediani, ed è per quello che poi di fatto esce poi dopo il 9 giugno, esce nel settembre il mio libro su Wikipedia e il lavoro gigantesco che ho fatto di approfondimento su chi la finanzia, quali sono i giri di affari, quali sono le collusioni tra il suo fondatore e alcuni dittatori in questo momento in auge nel mondo, dittatori e criminali internazionali, il suo essere nata con i fondi ricavati dal suo fondatore da un importante, uno dei primi siti porno del mondo, soldi che poi sono stati appunto riciclati in Wikipedia, i soldi, le retribuzioni, i pagamenti che vengono effettuati da politici, da intelligence, da partiti, da aziende multinazionali nei confronti degli utenti di Wikipedia affinché questi ultimi modifichino gli articoli in favore dei loro diciamo retributori, no? E quindi di fatto il politico che vuole che si cancelli dalla sua biografia quella tal condanna legale, la Microsoft o qualsiasi altro colosso che vuole che venga messo in luce un certo prodotto nella voce che lo riguarda piuttosto che un'altra. Personaggi inventati, personaggi che hanno uno spessore, magari che sono dissenzienti, messi in cattiva luce o, come nel mio caso, addirittura rimossi. Ho scoperto in questo studio, che appunto è confluito in questo libro, ho scoperto che da qualsiasi altra parte, quando un intellettuale viene cancellato da Wikipedia in qualsiasi altro paese, si sollevano veramente gli albi dei giornalisti, l'informazione, perché di fatto si tratta comunque di una forte censura. Nel mio caso io sono giornalista, iscritto all'albo, l'albo dei giornalisti non ha alzato un dito, nessun editore ha alzato un dito. In realtà questa è, che cos'è se non una censura finalizzata a una propaganda che sta ad essere, come si può dire, l'unica voce possibile che possa essere contemplata, cancellando tutto ciò che diciamo così è dissonante. Queste sono cose concrete che incidono fortemente nella vita di un uomo, che pesano fortemente nell'esistenza e nella possibilità di continuare a cercare e a studiare, a proporre, diciamo così, informazioni alternative il più possibile fondate, e questo è di fatto il crimine della propaganda.
Vi leggo il caso Luc Montagnier su Wikipedia, poi diamo chiusura. Luc Antoine Montagnier, Nato nel 1932, morto nel febbraio del 2022. È stato un biologo e virologo francese, direttore emerito del Centre National de la Recherche Scientifique dell'Unità di Oncologia Virale dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove nell'83, assieme a François Barré-Sinoussi, ha scoperto il virus HIV. Tra riguardo scientifico, valse i due il premio Nobel per la medicina del 2008, condiviso con il virologo tedesco Harald Zurhausen, a sua volta premiato per aver dimostrato la connessione tra papilloma virus e cancro della cervice uterina. Poi arriva la seconda parte. Successivamente ha promosso una varietà di teorie pseudoscientifiche riguardo all'AIDS, alla cosiddetta memoria dell'acqua, principio e la base dell'omeopatia, e ai vaccini. Durante la pandemia di Covid-19 ha sostenuto diverse teorie del complotto riguardo all'origine, alla diffusione e alla prevenzione del virus SARS-CoV-2, non dimostrate oppure ampiamente confutate. Montagnier è stato duramente criticato dalla comunità scientifica, tra cui decine di altri premi Nobel, venendo accusato di aver sfruttato tale riconoscimento per diffondere messaggi errati dal punto di vista scientifico. Questa è Wikipedia. Grazie Pietro, grazie Lamberto, grazie Paolo Cassina, grazie a Paolo Borgognone, e chiudiamo come con suggerimento di Paolo Borgognone sul video di quello che accadeva 2 anni fa a Torino. Grazie ragazzi, ci vediamo questa sera con Vanni Fraiese. Forza Leoni!